Io brevemente vorrei collocare nell'entroterra culturale del nostro fare educazione, del nostro essere insegnanti, il perché ci ritroviamo qui stamattina, nucleando alcuni problemi, ma anche alcune sfide che oggi siamo chiamati a vivere. Uno degli insegnamenti più importanti del Concilio Vaticano II è che la missione della Chiesa e attraverso di essa la rigenerazione dell'uomo a Cristo esiga un discernimento perspicace di ciò che sta accadendo nella storia. La Gaudium et Spes dice: è dovere permanente della Chiesa scrutare i segni dei tempi e interpretarli alla luce del Vangelo, cosicché, in modo adatto ad ogni generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini. Oggi, molti di questi segni dei tempi ci inducono a pensare che solo una forte caratterizzazione educativa della missione della Chiesa può rispondere adeguatamente ai bisogni dell'uomo collocato nella postmodernità. La persona umana vive oggi in Occidente una condizione di incertezza, anche quanto alle sue stesse radici cristiane. I presupposti spirituali di cui si nutriva e i fondamentali punti cardinali in base a cui si orientava si sono oscurati e sono stati gradualmente erosi. Non pochi sociologi, non a torto, usano la categoria della liquidità per denotare questa condizione. Condizione questa di una gravità probabilmente senza precedenti nella storia. Siamo infatti sottoposti quotidianamente al tentativo, compiuto con potenti mezzi di produzione del consenso, di cui oggi l'uomo dispone, di convincerci che è migliore la vita di chi vive senza Dio. Si noti bene, non al tentativo di dimostrare che Dio non esiste, che la questione di Dio sia una questione insignificante, che Dio ci sia o non ci sia non mi interessa, lui non c'entra, ma al tentativo di dimostrare che la qualità della vita peggiora se credi in Dio. Conseguenze di questa martellante presentazione negativa della fede sono, sul piano individuale, la proposta di uno stile di vita in cui il riferimento a Dio sta progressivamente scomparendo. Sul piano sociale, la progressiva delegittimazione di qualsiasi presenza, di qualsiasi fede religiosa nella vita pubblica. Sembra quasi che la separazione fra la vita e la fede cristiana sia ormai un postulato della costruzione della nostra società. Inoltre, proprio a causa di questa condizione, è forte sia tra i genitori che tra gli insegnanti e in genere tra gli educatori la tentazione di rinunciare ad educare e ancor prima il rischio di non comprendere nemmeno quale sia il loro ruolo o meglio la missione ad essi affidata. Viviamo in un'atmosfera diffusa, in una mentalità e una forma di cultura che portano a dubitare del valore della persona umana, del significato stesso della verità e del bene e in ultima analisi della bontà della vita. Possiamo parlare allora, con un termine oggi forse un po' abusato, ma di una grande emergenza educativa che rende molto difficile trasmettere da una generazione all'altra qualcosa di valido e di certo, regole di comportamento, obiettivi credibili intorno ai quali costruire la propria vita. Domandiamoci allora, come la comunità cristiana si pone nel contesto di questa emergenza educativa? Preciso subito, data la vastità della questione che stiamo parlando di emergenza educativa e lo stiamo facendo in rapporto alla scuola. Dunque, riformulerei la domanda nel modo seguente. Come si pone la comunità cristiana in ordine ad una scuola che voglia farci uscire dall'emergenza educativa in cui ci troviamo? Credo fortemente, infatti, che proprio la scuola in quanto scuola e come viene vissuta dai docenti e dirigenti cristiani possa essere una risposta efficace a questa emergenza. Nella società della conoscenza, che sembrerebbe rendere marginale la funzione educativa della scuola, per la concomitante presenza di un numero progressivamente maggiore di altre agenzie educative, deve essere invece riconosciuta e ribadita anche questa sua fondamentale funzione. La scuola educa. Dobbiamo però in primo luogo partire dall'affermazione che la Chiesa ha titolo per entrare in questo contesto, anzi direi a titolo speciale, e Benedetto XVI non perde occasione per ribadirlo. La Chiesa è il soggetto vivente di una tradizione che costituisce un elemento essenziale della nostra società. La stoltezza di voler risolvere il problema reale della pluralità che caratterizza sempre più anche la nostra scuola, con una sorta di azzeramento di tutte le identità, credo sia dal punto di vista educativo devastante, oltre che inconcludente. La pluralità delle visioni di vita è un dato che non può essere negato. Ignorarlo genera una società di estranei morali, nella quale la persona umana non può vivere. Nello stesso tempo, però, cercare di risolvere mediante regole neutrali, di fronte ad ogni visione, la cosiddetta laicità escludente, è praticamente impossibile, oltre che socialmente dannoso. Non esiste di per sé nessuna regola capace di farmi osservare le regole. Ugualmente, è contro la dignità dell'uomo cercare di risolvere la pluralità imponendo una visione della vita contro le altre. Le più grandi tragedie del XX secolo, nazionalsocialismo e comunismo, sono nate da questa decisione. Ritengo allora che esiste una sola via: entrare nel dibattito pubblico esibendo le ragioni che dimostrino la verità e la bontà della visione cristiana della vita. Più precisamente per il nostro tema, l'interpretazione cristiana della vita può essere offerta dentro la scuola come ipotesi educativa sulla quale l'alunno possa compiere la verifica della sua vita. Certo, nell'iter intero. Se questo è più facile nella scuola paritaria cattolica o di ispirazione cristiana, perché è scuola libera dentro il sistema nazionale pubblico di istruzione e di formazione, e l'originalità del suo progetto educativo è pienamente e intrinsecamente legittimato, non in forza di ragioni intraconfessionali, ma culturali, scientifiche e pedagogiche, oltre che le sue finalità coincidono con quelle previste dalle norme generali, ma dentro un orizzonte di senso e un clima educativo aperto al trascendente e arricchito dall'ispirazione evangelica, più complesso, dicevo, ma non è impossibile, è proporlo anche nella scuola statale. Ma perché possa avvenire, occorre mettere a tema la questione antropologica. Che idea di uomo, di persona abbiamo in testa? Il rapporto fede-ragione e cosa intendiamo per educazione? Il nostro punto di partenza è avere una visione vera della persona umana, una visione antropologica che discenda dalla cristologia, tale da saper delineare e proporre una specifica visione cristiana della realtà, così che tutta la rete del vissuto, relazioni interpersonali, economiche, sociali, ne venga segnata. La persona umana ha una naturale, originaria, capacità di stupirsi di fronte alla realtà e quindi di interrogarsi circa essa. È un vivente nel senso più alto del termine. Non solo reagisce, ma agisce, si muove da se stessa e non è solo mossa. È aperta naturalmente al trascendente. Oggi non possiamo dare troppo scontata e condivisa da tutti questa visione vera della persona umana, immersi come siamo in un pensiero di riduzionismo antropologico. Benedetto XVI lucidamente così ha fotografato l'attuale clima dominante. Oggi un ostacolo particolarmente insidioso all'opera educativa è costituito dalla massiccia presenza nella nostra società e cultura di quel relativismo che, non riconoscendo nulla come definitivo, lascia come ultima misura solo il proprio io con le sue voglie e, sotto l'apparenza della libertà, diventa per ciascuno una prigione perché separa l'uno dall'altro, riducendo ciascuno a ritrovarsi chiuso dentro il proprio io. Dentro un tale orizzonte relativistico non è possibile, quindi, dice il Papa, una vera educazione. Senza la luce della verità, prima o poi, infatti, ogni persona è condannata a dubitare della bontà della sua stessa vita e dei rapporti che la costituiscono, della validità del suo impegno per costruire con gli altri qualcosa di comune. Occorre allora ribadire e ripartire proprio dall'idea di uomo, di persona, che come cristiani abbiamo. Dicevo il rapporto fede-ragione. Nella lezione che Benedetto XVI avrebbe dovuto tenere alla Sapienza, troviamo questo illuminante passaggio. Di fronte a una ragione astorica che cerca di autocostruirsi soltanto in una razionalità astorica, la sapienza umana è come tale, la sapienza delle grandi tradizioni religiose, è da valorizzare come realtà, che non si può impunemente gettare nel cestino della storia delle idee. Proviamoci infatti a farci questa domanda. Uno strumento di calcolo, una qualsiasi calcolatrice ragiona? Penso che tutti siamo d'accordo nel rispondere negativamente, perlomeno nel rispondere che non ragiona alla maniera umana, ma sa fare quello per cui è stata programmata. Questo esempio banale mi serve però per dire la stessa verità al contrario. La trasmissione del sapere non ha alcuna analogia con la programmazione nel senso suddetto, poiché l'educazione ha a che fare con un soggetto libero, pensante. L'istruire di per sé non implica una relazione tra persone. Ci sono infatti istruttori di cani o di animali da circo. L'educare invece implica proprio questa relazione e una buona formazione scientifica dovrebbe condurre a saper riconoscere le domande a cui la scienza può rispondere, differenziandole da quelle a cui essa non può rispondere, sottolineando che queste domande non sono senza risposta, come afferma lo scientismo, ma che vanno affrontate in altro modo. Purtroppo, invece, i grandi e positivi traguardi raggiunti dalla scienza hanno condotto a una sopravvalutazione della ragione scientifica e tecnologica, talché quest'ultima oggi non solo conserva la condizione di una verità autoevidente, ma significativamente, in un'età in cui ogni certezza è contrastata dalle dominanti mentalità del relativismo, continua a godere di una autolegittimazione quasi assoluta. Dovremmo invece adoperarci a fare scienza nell'orizzonte di una razionalità vera, diversa da quella che oggi ampiamente domina, secondo una ragione aperta alla questione della verità e dei grandi valori scritti nell'essere stesso, aperta quindi al trascendente, a Dio. Ultimo punto, cosa intendiamo per educazione? A differenza degli altri animali, l'essere umano non nasce una volta sola per tutte al momento del parto. La sua nascita biologica si prolunga nel tempo in quella psichica e spirituale, grazie a cui egli diventa se stesso. Ma questo esige l'intervento di altri, che favoriscano e accompagnino questo uscir fuori. In famiglia sono gli stessi genitori ad avere questo compito. A scuola, esso è affidato ai docenti. In entrambi i casi, ciò che si stabilisce è un rapporto, un legame asimmetrico, certamente, ma che implica una certa reciprocità. Non possiamo ora approfondire questo tema, però è proprio questo, credo, il nocciolo della nostra questione. Perché è da come viene impostato questo rapporto fanciullo, genitore, insegnante o maestro o docente, che dipende l'esito della nostra azione educativa. Noi dobbiamo sostenere un'educazione per l'uomo, cioè aperta a tutte le dimensioni che interagendo fra loro lo costituiscono come persona, quindi la corporeità, la razionalità, la volontà, l'affettività, la relazionalità, la spiritualità, la religiosità. È l'educazione integrale che promuove un autentico sviluppo dell'umanità, non riducendo l'impegno per il futuro alla sola logica della crescita e del progresso, ma dischiudendo orizzonti di senso, opportunità, percorsi di cittadinanza sociale. Dobbiamo pensare ad un'educazione che veda il concorso di famiglie, insegnanti, educatori, costituita da molteplici apporti interagenti in una rete di alleanze che sostiene, accoglie, promuove. Perché, lo sappiamo bene, l'educazione non può essere perseguita dalla scuola da sola e tantomeno da persone singole. L'educazione è un'impresa comunitaria e il sistema educativo è un sistema a rete nel quale interagiscono diversi soggetti educativi, ciascuno con la propria originalità e il proprio ruolo. Oggi è forte la tentazione di scaricare sulla scuola molte istanze educative, ma la scuola deve sapere riconoscere i suoi limiti e nello stesso tempo deve, facendo scuola, assumersi la responsabilità di essere parte di un sistema educativo integrato. Un sistema che mette in rete tutte le risorse umane, culturali e professionali. Emerge allora, credo, il profilo di una professione docente reticolata, in collegamento con il territorio, con gli altri operatori, i genitori, le altre agenzie, ma portatrice di un suo specifico punto di vista, quello delle dinamiche scolastiche, dell'insegnamento e dell'apprendimento. Ecco allora dove si vuole collocare questo convegno. Vogliamo ribadire che primi soggetti dell'educazione sono i genitori, ma accanto al loro lavoro, insostituibile e importante, c'è l'impegno educativo offerto anche da coloro che nella scuola dell'infanzia vivono il loro ruolo di insegnanti credenti. Ecco il valore aggiunto della scuola dell'infanzia. Vogliamo chiederci come attivare le migliori condizioni per garantire l'unità dell'atto educativo, che nella coscienza della persona e nelle istituzioni permetta di porre in rapporto di continuità dinamica e critica le dimensioni della fede, della cultura e della vita. Ecco che abbiamo invitato la professoressa Disma Vezzosi, a cui lascio la parola, chiedendo a lei un intervento su la competenza religiosa del bambino e le sue domande fondamentali. Buon lavoro a tutti.